Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Non solo la California o New York, anche Londra è da sempre una destinazione importante dell'emigrazione ticinese di ieri e di oggi. Buongiorno da Barbara Camplani, siete all'ascolto di Charlot. La migrazione dal Ticino a Londra, passando per il teatro, è il tema di questa puntata nostra di Charlot di domenica 1 febbraio 2026. Lo spunto è la tournée in corso dello spettacolo teatrale Valqueras della drammaturga ticinese Lea Ferrari con la regia di Alan Alpenfeld. Fra pochissimo entrambi saranno con noi. Un lavoro nato per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unione Ticinese di Londra, che racconta la vicenda passata, siamo inizio Novecento, dello storico ristorante Valqueras, che era gestito dai migranti ticinesi presso la stazione di Richmond, ma di grande attualità perché, pensate, è stato realizzato da un collettivo di giovani artiste e artisti ticinesi che oggi, nel 2026, scelgono di vivere a Londra per fare teatro. Ascolteremo dunque anche due testimonianze di questa migrazione contemporanea e il teatro sarà il protagonista anche della nostra rubrica curata da Valentina Grignani, che ci racconta in anteprima del capolavoro del drammaturgo franco-libanese Wajdi Mouawad in arrivo all'Hack di Lugano e anche della Perla della Settimana, dedicato alla clownessa più famosa della Svizzera. La Perla. Eh sì, perché la prossima settimana debutta in Canton Ticino, l'appuntamento è per il 6 febbraio all'Hack di Lugano, il nuovo spettacolo di Gardi Utter. Si intitola Gardi Zero e in effetti è proprio un po' un ripartire da zero, perché dopo 44 anni e oltre 4.000 repliche nel mondo, per la prima volta Gardi Utter abbandona i panni della personaggia alter ego, la sua Hanna o Giovanna, che l'ha resa pioniera della comicità clownesca al femminile e icona internazionale. E quindi la mia perla di oggi è proprio dedicata a lei, a Hanna, la Giovanna d'Arpo, considerato ad oggi il capolavoro di Gardi Utter. Dal suo debutto nel 1981 fino alla consacrazione dell'anno scorso, in cui questo spettacolo è andato in scena nella prestigiosa cornice della Biennale Teatro di Venezia. Un riconoscimento enorme se consideriamo che pagliacci e comici sono sempre stati considerati un po' degli artisti di serie B. Eppure, ci ricorda Gardi Utter, è più facile far piangere che far ridere. E quanto ci ha fatto ridere la sua Giovanna in questi 44 anni, lavando i propri panni sporchi e immaginandosi un'illustre eroina al pari di Giovanna d'Arco mentre combatte contro il bucato. Tanto ci ha fatto ridere, anche a Venezia, che quasi quasi ci dimentichiamo l'irriverenza, la novità, la carica rivoluzionaria che segnò la sua irruzione in scena all'inizio degli anni Ottanta. Ma voi vi immaginate una donna, una clownessa in gonnella che sale sul palco impersonando questa personaggia goffa e femminile, molto femminile, con fondoschiena e seno prosperosi che scandalosamente sballonzolano mentre sfrega i panni e che storce la bocca in una smorfia di piacere quando per sbaglio il filo del bucato le si infila fra le gambe? Beh, erano gli anni della liberazione sessuale, direte voi, certo, negli Stati Uniti. A Parigi o a Milano, forse. Di certo non ad Alstetten, in Canton San Gallo, dove Gardi Utter era nata nel 1953 ed era cresciuta, da cui era poi letteralmente scappata, prima a Zurigo e poi nella cosmopolita Venezia, per cercare la propria libertà e identità artistica. Ma la Hanna Giovanna di Gardi Utter ha continuato a farci ridere anche in tempi più recenti, complice la quasi totale assenza del linguaggio, sostituiti da un gramlò, un papocchio che raggiunge tutti e grazie a una mimica e a una gestualità esilaranti e inconfondibili. In un'intervista che le avevo fatto la scorsa estate nella sua casa di Arzo, Gardi Utter, nel suo italiano un po' strampalato, mi ha raccontato che la Giovanna ormai l'è entrata nelle cellule, che indossando i suoi panni sente di ballare sul palco. e quindi congedarci da lei è un po' commovente e anche un po' doloroso, anche per Gardi Utter, che mi diceva: che fatica questo nuovo spettacolo, Gardi Zero. Però in fondo, anche qui, la Giovanna non muore. Fa la crisalide e poi rinasce in uno stadio nuovo, senza più scenografie, senza più quella femminilità giunonica fatta di strati di gomma piume e parrucca scarmigliata con i peli di yak, ma con certamente rinnovata voglia di giocare con il pubblico ed esplorare come nasce una risata fra un inciampo e una smorfia.
Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up, how'd they get so lit up? Gosh, oh, get up, how'd they get that size? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, got to put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where'd you get those eyes? Golly gee, when you turn those heaters on, woe is me, I've got to put the cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, how they hypnotize. Where did you get those eyes? How did they get that size? Where did you get those eyes?
E questa era Jeepers Creepers dallo storico disco del 54 di Frank Sinatra, gli arrangiamenti curati da Nelson Riddle. E negli scorsi giorni è iniziata la tournée ticinese dello spettacolo teatrale Valchera, su un lavoro commissionato dall'Unione Ticinese di Londra. Fra pochissimo capiremo anche meglio di che organizzazione si tratta. Intanto due parole su questo spettacolo, che ha debuttato al Teatro Foce di Lugano. Ieri sera era in Val di Blegno, mentre la prossima settimana sarà al Teatro Sociale di Bellinzona e ancora al Paravento di Locarno. Noi ne parliamo in questa puntata di Charlot, non soltanto perché lo spettacolo in sé merita, ma anche perché si tratta davvero di una bella operazione, una storia di emigrazione al femminile dal Ticino a Londra del passato, siamo nel 1914, che però viene messa in scena da un gruppo di artisti e artiste che oggi vivono tra Ticino e Londra e che quindi rende i temi esplorati sul palco più che mai attuali. Valcheras è stato scritto da Lea Ferrari, diretto da Alan Alpenfeld. Entrambi sono qui con me in studio. Ben arrivati a Charlot.
Grazie. Ciao, grazie.
Dunque, Alan Alpenfeld, regista teatrale, autore, promotore culturale, lo ricordo, ideatore fra l'altro del progetto Luminanza, questo laboratorio per i nuovi e le nuove drammaturghe della Svizzera in lingua italiana, un laboratorio a cui aveva partecipato anche Lea Ferrari, che di formazione è agronoma, lavora nel campo della pianificazione territoriale, ma è anche drammaturga. Da Luminanza era uscita con il testo La scuola ticinese, sulla figura dell'architetto Luigi Snozzi, che era stato anche adattato per la radio dalla Rete 2, mentre Valcheras è il suo secondo testo. Dunque lascerei a Lea Ferrari di raccontarci come è nato questo progetto e questo testo di Valcheras.
Beh, io sono blegnese
e ho una storia legata ai miei bisnonni dell'emigrazione verso Parigi, ma anche da un'altra parte della famiglia verso la California, quindi questi racconti hanno popolato la mia infanzia. E facendo un po' di ricerche, quando è uscito il bando dell'Unione Ticinese per il suo 150° anniversario, uno spunto molto forte è stato appunto il ristorante realmente esistito anche per un lungo periodo a Richmond upon Thames a Londra, gestito, fondato naturalmente da dei Valchera, quello è il nome, però poi gestito dalla famiglia Iacomelli e poi da una famiglia, ho scoperto solo dopo averlo scritto, Ferrari, mia omonima, ma di cui non c'è un legame di parentela.
Dunque, Valcheras nasce da questo concorso che era stato indetto dall'Unione Ticinese di Londra o Pro Ticino Londra. È una realtà, un'organizzazione che esiste tuttora, 150 anni di vita, e che era stata fondata nel 1874 da Stefano Gatti, proprietario di ristoranti, imprenditore proprio blegnese, emigrato a Londra con l'obiettivo di creare un punto di riferimento e di incontro per i tanti e le tanti, lo sottolineo, fra poco ci torniamo con Lea Ferrari, ticinesi che emigravano a Londra o comunque nel sud del paese. Alan Alpenfeld, tu prima ancora di curare la regia di questo lavoro eri parte della giuria, no? Che aveva valutato gli 11 testi candidati, poi appunto aveva vinto Valcheras di Lea Ferrari, e questo testo dopo l'hai conosciuto proprio bene, ma insomma fin dall'inizio quali sono stati gli ingredienti, gli elementi di forza che ti avevano e che ti colpiscono tuttora di questo testo Valcheras?
Sì, ho subito pensato che aveva un grande potenziale. Innanzitutto proprio per questa storia di migrazione, che se vogliamo oggi lo si pensa un po' al contrario, in realtà anche no, nel senso che ci sono tanti e tanti che oggi partono già giovani per studiare, no? Oppure per cercare delle opportunità all'estero che magari dicono qua non c'è, no? E quindi trovavo molto interessante che si potesse raccontare una migrazione contemporanea attraverso una storia neanche troppo del passato, e che partisse proprio da qui, e poi in più da qui, da una valle, voleva dire che c'erano tantissime storie che potevano evolversi, perché comunque il bando era un progetto. E in più c'era anche l'elemento esterno di una guerra in arrivo, quindi mi era molto molto piaciuto il fatto che ci fossero due personaggi, due donne che si ritrovano a dover far andare avanti un business, un'attività, mentre tutti gli uomini, il mondo degli uomini se ne va a fare una guerra, e c'è questa guerra in arrivo, e teatralmente questa è una grande forza, quando si ha un conflitto tra due personaggi ma c'è poi un conflitto tra i personaggi, è un qualcosa di esterno che è in arrivo, e allora c'è questa urgenza enorme di dover prendere una decisione, e questa cosa qua mi è molto interessato.
Dunque, come dicevi Alan, le protagoniste sono queste due donne, siamo all'interno del Valcheras, questo storico ristorante che fino, mi sembra, gli anni 60-70 è stato gestito dai migranti ticinesi. Una è la giovane proprietaria Tina Valchera, l'altra Iride Iacomelli, una donna anticonformista appena arrivata sulle rive del Tamigi, piuttosto misteriosa. Sono fra l'altro due personaggi molto belle, costruite molto bene e incarnate da due attrici che io ho trovato molto convincenti, no? Nella loro prova attoriale. Sono Nabila Dolfini e Martina Greenwood, due attrici originarie dal Ticino ma che vivono a Londra, e su questo torneremo, e sono due belle personaggi sia nella loro individualità sia poi nella loro relazione e, come dicevi tu Alan, nel loro conflitto, no? Loro saranno amiche, sorelle, socie, partners in crime, quasi per certi versi innamorate l'una dell'altra, delle loro qualità. Lea Ferrari, come hai costruito queste due personaggi, queste due donne, fra appunto finzione drammaturgica, ma immagino forse anche attinto alle storie della tua famiglia, che pure ha conosciuto la migrazione della Val di Blegno?
Sono due figure femminili che mi corrispondono in diversi modi. Da una parte appunto la Tina, che forse può essere una mia nonna, una figura forte, carismatica, quelle che tenevano in piedi i ristoranti. In diversi rami della mia famiglia, quasi in tutti i rami della mia famiglia c'è un ristorante, e dentro un ristorante, soprattutto negli anni passati, c'era proprio una donna che lo teneva in piedi, quindi anche estremamente concreta, pragmatica. E dall'altra parte però c'è un altro tipo di donna, una donna con degli ideali, che persegue degli ideali, che fa più fatica a radicarsi da qualche parte. Questa è Iride Iacomelli. Tra le due, ecco, questo testo, se posso dedicarlo, lo dedicherei alle mie migliori amiche, che a un certo momento hanno deciso di sposarsi, e allora da lì, diciamo, c'era forse l'innesto più personale dentro di me.
Sì, perché diciamolo, noi le vediamo nella prima scena vestite da sposa o quasi, ma non svegliamo troppo.
Sì, lo si vede anche nella locandina. Ma ecco, quello che nella locandina non si vede sono tre uomini, quindi attorno a loro ci sono tre uomini, non dico di più, ma sono anche queste delle figure importanti con le quali devono relazionarsi, con le quali si sviluppa il nucleo di questa storia.
Io ricordavo il nome delle due attrici, Nabila Dolfini e Martina Greenwood, attrici ticinesi ma che stanno compiendo il loro percorso artistico professionale soprattutto a Londra. E Valcheras appunto aveva debuttato, era ottobre del 2024, giusto, Lea Ferrari, in una prima versione in inglese a Londra, mentre ora invece è in tournée nella Svizzera italiana. Ma le protagoniste, le attrici protagoniste, sono sempre loro, Nabila e Martina, prima in inglese, ora in italiano. E questo riguarda tutto o quasi tutto il collettivo di artisti ed artiste che hanno lavorato attorno a questo spettacolo, cioè sono quasi tutti o tutti artisti di origini ticinesi che si sono trasferiti, sono migrati a Londra per fare teatro. Alan Alpenfeld, questo rende i temi di Valcheras molto attuale, e in che modo sono entrati a far parte poi dopo dell'allestimento, soprattutto immagino ticinese, di Valcheras?
Sì, parlerei anche dal punto di vista del lavoro attoriale. Abbiamo parlato molto di come portare dentro anche la propria esperienza nel lavoro attoriale, registico, perché comunque Martina e Nabila sono su, stanno cercando di trovare la loro strada nell'arte, nella recitazione, però entrambe hanno vissuto, penso ancora, comunque fanno anche quei lavori che sono quei lavori alla sera, dove uno deve andare a fare, non so, comunque il cameriere, eccetera, eccetera. Cioè, abbiamo lavorato molto anche sulle difficoltà ancora oggi di quello che è emigro, ma poi è lunga la strada, no? E poi grandissimo coraggio, dobbiamo ricordare, cioè, se si va a recitare soprattutto e si vuole recitare in un'altra lingua, cioè ti ritrovi davanti a una grossa concorrenza, quindi chapeau, no? Per questo tipo di esperienza. E questo penso che ha arricchito moltissimo proprio la relazione anche tra le due protagoniste, quindi alla fine loro stesse incarnano loro stesse in qualche modo, e appunto dove ce n'è una che porta dentro un mondo un suo mistero, come anche nelle nostre vite, no? Quando a un certo punto entra un personaggio e ci scombussola la vita, dobbiamo poi prendere delle decisioni.
Questo ha avuto un'influenza anche sul testo, Lea Ferrari?
Sì, volevo solo aggiungere, rispetto a quello che ha detto Alan, un grande grazie, lo dico subito, se no poi magari mi dimentico, ma è necessario, a Emily Martinoni-Hugenboom, la presidente dell'Unione Ticinese, che si è occupata della produzione. Grazie a lei, al comitato, è arrivato anche in Ticino Valcheras e si è chiuso questo cerchio, come era giusto fare. Per tornare alla domanda, diciamo che il 2024 è stato un anno di scrittura abbastanza intensa, rapida, se possiamo dire, perché doveva essere tradotto il testo e dovevamo andare in scena ad ottobre, quindi la scrittura è durata più o meno da febbraio a luglio, non tantissimo tempo. È stato poi molto avvincente rimetterci mano nel 2025 con più tempo, con appunto l'obiettivo di portarlo in Ticino adesso, e lavorare molto con l'incarnazione vera e propria delle due personaggi, di Iride e Tina, le attrici. La loro grande versatilità ha fatto in modo che io potessi veramente, durante la riscrittura, diciamo, è un adattamento per un pubblico diverso, per il pubblico ticinese, lavorare con loro, che si erano calate perfettamente, naturalmente, nei due personaggi che avevo creato. Quindi diciamo che il lavoro più recente di verticalità, di approfondimento, è stato possibile anche ad un lavoro stretto per modo di dire, con Nabila Dolfini e Martina Greenwood, perché ci vedevamo ormai online, essendo loro a Londra e io qua in Ticino.
Ci sono tanti ingredienti, anche diversi linguaggi che entrano all'interno di questo spettacolo. La sua trama non la svegliamo, ma c'è una scena, dovete permettermela, che secondo me, ma questa poi dopo è anche un'opinione personale, è una delle più belle sia dal punto di vista drammaturgico sia sul piano dell'allestimento scenico, ed è il primo incontro fra Tina e Iride. Alan prima parlava di conflitto. Iride arriva con questo passato misterioso al Valcheras per chiedere a Tina un lavoro ma anche protezione, e c'è una sorta di duello, una tensione fisico-verbale fra le due, intente a piegare un lenzuolone in cui Iride le dice: guarda, sono arrivata da te perché a Parigi la donna che mi ha ospitato mi ha consigliato di venire qua perché andavate a scuola insieme. E Tina nega. Iride insiste e Tina nega. Iride insiste e Tina dice: io sono nata qui a Londra. Si fermano lì col lenzuolo a mezz'aria e Iride poi dice: ah, allora devo essermi confusa, devo aver capito male. E se vogliamo, la loro amicizia, la loro sorellanza si fonda sull'accettazione di quella che forse è una menzogna. Ecco, Lea Ferrari, immigrare in un altro paese, ricominciare, ambientarsi, integrarsi, vuol dire anche un po' mentire a se stessi e farsi del male e dover anche rimuovere, almeno in superficie, le proprie radici, il proprio passato.
Senza svelare troppo, però forse questa piccola metafora, ma è già uscita anche prima parlando Alan quando raccontava delle difficoltà della vita degli artisti. Quando entriamo in un ristorante non abbiamo nessuna idea di chi sia veramente calato all'interno di quella livrea, all'interno di quell'uniforme, di quel contesto. Non conosciamo mai fino in fondo delle persone estremamente cordiali, ma che molto probabilmente da qualsiasi parte andiamo hanno delle storie incredibili. E questo è parte della costruzione di questa storia e di anche su cosa si fonda poi per me quella che è una forte amicizia. Ho cercato anche con la sensibilità, diciamo, odierna, di mettere in scena qualcosa che vediamo non così spesso, che è l'amicizia femminile, e di vederla magari come qualcosa di più forte o altrettanto forte che un amore, che un altro tipo di relazione. Magari ogni tanto la releghiamo ad un secondo livello, ma non è assolutamente, almeno per me, o penso che sia piuttosto condivisibile, non è una relazione secondaria a nessuna delle altre, nemmeno quella, diciamo, tra genitore e figlio. Se sono riuscita, ecco, mi sarebbe proprio piaciuto portare questo elemento dell'amicizia come legame importantissimo che ti salva la vita e che nell'emigrazione forse anche uno dei pochi legami che resta ad una persona o che riesce a sviluppare quando cerca di crearsi delle nuove relazioni in una nuova terra.
Alan Alpenfeld, vuoi aggiungere qualcosa dopo aver sentito Lea?
No, non aggiungo niente, Lea ha detto tutto. Bellissima domanda, Barbara, tra l'altro. Io verrei a vederlo se avessi sentito questo.
verrei a vederlo anch'io, l'ho già fatto, quindi consiglio il nostro pubblico della Rete 2 di Charlot. C'è ancora modo di vedere Valcheras in Canton Ticino. Sarà mercoledì prossimo, 4 febbraio, presso il Teatro Sociale di Bellinzona, e poi ancora venerdì 6 febbraio al Teatro Paravento di Locarno. Maggiori informazioni su tutto questo progetto sul sito valcheras.com. Grazie Alan Alpenfeld e grazie Lea Ferrari per essere stati con noi.
Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto per rabbia questa luna contro di te, contro chi è ricco e non lo sa, chi sporcherà la verità, cammino e canto alla rabbia che mi fa.
Penso a tanta gente nell'oscurità e alla solitudine della città. Penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. Canto per chi non ha fortuna, canto per me, canto.
rabbia questa luna contro di te. Pianto a quel sole che verrà, tramonterà, rinascerà alle illusioni e alla rabbia che mi fa.
Dal repertorio di Nino Rota, questa era la canzone arrabbiata in una versione cover del 2020 della cantante milanese Camilla Barbarito.
Charlotte.
E dunque, storie di migrazione dal Ticino a Londra, passando dal teatro. Ben ritrovati, ben ritrovate, siete sempre all'ascolto di Charlotte per questa puntata del primo di febbraio. Vi ricordo, noi in questa puntata siamo partiti da Valqueras, questo spettacolo teatrale in tournée nella Svizzera italiana, uno spettacolo che è stato portato in scena da un collettivo di artisti e artiste che oggi, nel 2026, Valqueras è ambientato a inizio Novecento, dicevo, ma da un gruppo di artisti e artiste che oggi, nel 2026, vivono fra Ticino e Londra. E questo rende i temi esplorati in Valqueras particolarmente attuali. Noi in quest'ultima parte di Charlot vogliamo proprio sentire il racconto, la testimonianza di questi autori e artisti emergenti. È il caso, per esempio, dell'aiuto regista di Valqueras, attore, regista, produttore teatrale Vittorio Parri. Benvenuto a Charlot, ciao.
Ciao, grazie mille per avermi invitato.
E anche della drammaturga Sofia Reggiani. Ben arrivata anche a te, Sofia.
Grazie.
Dunque, Sofia, Vittorio, voi siete entrambi ticinesi o comunque insomma cresciuti in Ticino e dopo il liceo vi siete trasferiti, oppure potremmo dire fuggiti, a Londra per proseguire i vostri studi. Perché? Partiamo da qui un po', dal vostro percorso, magari iniziamo con Vittorio.
Per me è stato appunto la fuga il termine più adatto per descrivere quello che mi è successo. Per me era legato a un percorso scolastico abbastanza difficile, quindi la ricerca di fuggire dal Ticino come per trovare anche qualcosa che riguardasse me stesso, anche sì, me come persona sostanzialmente. Mi sono trasferito 13 anni fa e appunto ho studiato recitazione inizialmente, e da lì ho un po', capito che in realtà stare sul palco non è un qualcosa che necessariamente mi fa impazzire, mettiamola così. E mi descrivo ancora attore, però lo sto un pochino mollando e mi sono buttato più sulla regia e la produzione nel corso del tempo, sostanzialmente.
Mentre tu, Sofia, Sofia Reggiani, intanto come Lea Ferrari che abbiamo ascoltato prima, anche tu hai seguito Luminanza, questo laboratorio, questo reattore per i nuovi drammaturghi e drammaturghe della Svizzera in lingua italiana, avevi anche prodotto un testo, Mitocondriache. Come sei arrivata a Londra?
Io sono partita per Londra dopo l'università, non era veramente una fuga come quella di Vittorio, l'idea era invece di stare soltanto 2 mesi, quindi al massimo 2 mesi. E l'obiettivo era quello di imparare l'inglese. Poi ho deciso di rimanere, comunque mi trovavo molto bene, mi sono iscritta a un master di traduzione, poi ho iniziato a lavorare come traduttrice e quindi alla fine 2 mesi sono diventati 10 anni, con appunto questa pausa di 2 anni che ho, in cui sono tornata in Ticino per seguire appunto Luminanza, quindi 10 anni con una pausetta di 2 anni e mezzo.
Quindi siete partiti dalla traduzione Tu Sofia, recitazione Vittorio e poi siete arrivati alla nuova drammaturgia. Tra l'altro voi avete proprio portato in scena insieme a Londra nel quadro di un master in produzione teatrale che avete fatto presso la Mountview Academy of Theatre Art, una pièce intitolata Danzig che hai scritto tu, Sofia Reggiani. La protagonista è Gertrude, una anziana signora di 80 anni che tu hai costruito ispirandoti alla vita di tua nonna che dalla Polonia venne a vivere in Svizzera. Quindi di nuovo una storia di migrazione. Come hai lavorato, Sofia, fra finzione drammaturgica, ricordi della tua nonna e forse anche la tua stessa esperienza di migrante?
In realtà trovo un po' difficile separare questi livelli perché già in fase di scrittura hanno iniziato a intrecciarsi tra loro. Posso dire sicuramente che la voce della protagonista appartiene completamente alla finzione drammaturgica. Si tratta di un personaggio inventato, ispirato a mia nonna, sì, ma probabilmente ecco più vicino a me quando avrò 80 anni che non a lei adesso. Poi ci sono i ricordi, anche in questo caso trovo che i confini tra realtà e finzione spesso tendono a confondersi perché ci sono i fatti realmente accaduti, sì, e poi si aggiungono i filtri personali attraverso cui li abbiamo vissuti e attraverso cui li raccontiamo anche. Nel mio testo volevo comunque restare fedele ai ricordi di mia nonna e soprattutto al suo modo personale di raccontarli. Poi mi sono anche affidata a un piccolo libro di memorie familiari che mia zia, con l'aiuto di altri parenti, ha iniziato a scrivere, un po' per ricostruire la storia della famiglia, la vita in Polonia, prima e durante la guerra, e anche il viaggio, tutto il viaggio verso la Svizzera e la loro nuova vita lì. Invece, per quanto riguarda la mia esperienza di migrazione, credo emerga soprattutto nella sensazione di smarrimento che accompagna il personaggio Gertrude lungo tutta la storia, perché trovo quando si inizia a perdere la memoria, mi immagino, iniziano a mancare quei punti di riferimento sicuri che un po' ci permettono di vivere la nostra quotidianità, insomma. E credo che qualcosa di simile accada anche quando ci si trasferisce in un altro paese. Un po' quella sensazione di non riconoscere più ciò che prima era familiare, quindi di dover ridefinire le proprie coordinate. Tutto sembra un po' improvvisamente un po' fuori posto, ecco. Quindi mi sono allacciata a questo sentimento in comune col mio personaggio.
Vittorio, tu hai curato la regia e la produzione di Danzig. Sofia diceva, no, bisogna ridisegnare un po' le proprie coordinate. Tra l'altro aggiungo un altro elemento: tu a Londra hai anche fondato una compagnia teatrale, si chiama Migraine Theatre Company, dove Migraine sta per emicrania. Ecco, inseriamola magari nel discorso e nella tua ricerca artistica e insieme identitaria.
Sì, per quel che riguarda il lavoro con Sofia è stato abbastanza interessante, perché in realtà ci siamo appunto incontrati, cos'era, l'anno scorso verso novembre, se non sbaglio, ad un certo punto, addirittura per la prima rappresentazione a Londra del Valqueras. In quell'occasione, parlando, appunto io avevo bisogno di trovare un testo per la fine del mio master e le ho comunicato questa idea che avevo di cercare un qualcosa che parlasse di memorie, che parlasse di perdita di memoria, che è un po' un tema che mi riguarda, nel senso, anche a me, in maniera diversa, più che altro in maniera personale rispetto a un mio modo di, come dire, mettere via determinati eventi nella mia vita e classificarli quasi in the box, che poi di cui mi dimentico. Sono una persona che si dimentica molte cose, quindi avevo voglia di fare un qualcosa in quella direzione. L'ho comunicato a Sofia e Sofia appunto mi ha detto: no, guarda, ma io ho in realtà questa storia che volevo scrivere, ed è stato anche bello trovare una collaborazione tra noi due, e sebbene appunto il testo, come ha detto ben Sofia, racconta anche di una sua vita personale, di una sua vita familiare, lo sento anche molto mio, nonostante non l'abbia scritto ma l'abbia diretto e prodotto. Ed è comunque appunto sì un tema, quello in generale dell'esplorazione di noi come persone, che rientra costantemente nella mia vita, e penso anche Migraine è parte di quello, no? Quindi il cercare di raccontare delle storie che non necessariamente hanno voce, e l'idea appunto di Migraine è quella di come una specie di dolore dietro l'occhio che spinge per uscire, una pressione, un qualcosa che ha bisogno di essere comunicato. E quindi dentro c'è tanto di questa ricerca di parliamo di cose che magari non sono molto comuni da vedere, ma che in realtà sono comuni a tutti noi, no? Come esseri umani. E quindi appunto come Grain nel 2024 ha presentato uno spettacolo che si chiama The Monkey, che parla di sanità mentale maschile, quindi male mental health. E appunto l'idea era quella di parlare di un tema che poco viene toccato, che è quello dell'essere uomo, cosa vuol dire, come si diventa uomo, e anche la pressione sociale che abbiamo come uomini nel dover performare uno stereotipo quasi che poi non ci rappresenta veramente, ma che abbiamo forse anche bisogno di distruggere per riscoprire un attimo noi stessi e insomma navigare meglio questa vita, ecco.
Sì, io resterei ancora un attimo con te, Vittorio. Tu hai fatto l'aiuto alla regia in Valqueiras, abbiamo detto, no? Un lavoro piuttosto lungo, una prima versione che ha debuttato a Londra, poi ci avete di nuovo lavorato per invece la versione che è attualmente in tournée nel Canton Ticino, nella Svizzera italiana. Anche lì, no? Un collettivo di artisti e artiste che oggi vivono fra Ticino e Londra, come te. Ecco, questa vostra realtà in che modo ha nutrito più o meno direttamente l'allestimento e diciamo anche la verità e l'attualità di Valqueiras.
È una domanda molto interessante in realtà. Penso in generale che nel mondo del teatro, ovunque sia, che sia in Europa o che sia a Londra, poi in particolar modo a Londra, si prenda molto poco in considerazione il mezzo che utilizziamo, quindi il mezzo teatro come mezzo di comunicazione che parla a un grande pubblico, perché comunque in sala ti ritrovi 100, magari 200 persone, quindi hai un grande potere in mano, quello di raccontare delle storie che possono effettivamente far pensare le persone. E la migrazione in sé è un tema che viene molto poco raccontato, un po' perché i migranti penso che in generale difficilmente fanno arte per questioni appunto economiche, per questioni anche sociali
Difficoltà ad accedere ai
e quindi
circuiti,
avere.
no?
Sì. Esatto, e quindi avere la possibilità di ritrovarsi in un gruppo di persone che ha questa esperienza comune e che può, come dire, mettere in scena il racconto e anche trovare una radice all'interno di quel racconto, perché poi questa è l'altra grande problematica di noi migranti, cioè siamo un po' come delle specie di piante in vaso dove non abbiamo delle radici su un terreno, abbiamo delle radici in un vaso che puoi trasportare da una parte all'altra, no? E trovare appunto, ricercare delle radici, quindi ricercare anche delle radici non necessariamente nella storia personale, ma in una storia comune, secondo me è qualcosa di estremamente importante che racconta anche la varietà e racconta le enormi differenze che ci sono tra tutte noi persone e che, come dire, arricchiscono in realtà poi dopo la nostra società. E forse un modo anche appunto per dire raccontiamo di questo, ricordiamoci che anche noi dal Ticino siamo migrati in un'epoca lontana, abbiamo fatto delle grandissime migrazioni e ora che magari la politica, in un momento storico in cui la politica si separa molto da quest'idea che parla in maniera molto negativa dei migranti, penso sia importante appunto fare recentering, refocusing di questa cosa e dire guardate che siamo tutti quanti, veniamo tutti quanti da una radice comune comunque
Eh
di
certo.
viaggio, di esplorazione.
Eh certo, quindi
È
ricordi.
stato molto affascinante. Sì, scusa.
No, scusami tu, e quindi ricordiamoci del nostro passato e guardiamo anche al presente, no? Ai giovani che oggi, per esempio, vanno a Londra per cercare maggiori stimoli artistici, anche un ambiente culturalmente più aperto sicuramente, proprio legato all'ambito teatrale. Sappiamo che a Londra esiste una scena on che è fortissima, soprattutto nel West End, che è al contempo commerciale ma anche di grande qualità artistica. Sofia Reggiani, siamo in conclusione. Tu come vivi la tua realtà di professionista, di artista emergente migrante? E domanda così un po' sensibile: a Londra si riesce o si riuscirà, riuscirete a vivere di teatro?
Probabilmente chi lavora appunto per i grandi teatri del West End riesce a vivere di teatro, sì. Per chi si trova ancora agli inizi, magari è un po' più complicato, ecco. Io personalmente non vivo di teatro, però quello che offre la scena teatrale di Londra è comunque un ecosistema molto dinamico, è ricco di opportunità e ricerca, c'è molta ricerca e sperimentazione. Al di là delle grandi produzioni esiste anche tutto un altro mondo che è quello del off West End, quindi teatri che operano al di fuori del circuito commerciale, e si tratta di spazi orientati per la ricerca artistica della nuova drammaturgia che offrono visibilità a nuovi autori, nuovi attori, nuovi registi. Per esempio, vabbè, l'Almeida Theater, il Bush Theater, poi ci sono anche i pub theaters, quindi sono pub che al loro interno offrono teatri dove propongono spettacoli. Quindi direi c'è veramente un po' di tutto a Londra, però soprattutto quello che importa a me è che c'è molta voglia di nuovo, di storie nuove, spettacoli nuovi. E penso ad esempio alle Scratch Night, sono serate organizzate da teatri in cui viene data la possibilità di presentare brevi estratti dei propri lavori che sono ancora in fase di sviluppo, e da lì si possono sentire le reazioni della sala, fare domande dirette al pubblico e in questo modo aggiustare un po' il tiro, no? Quindi anche se magari a Londra non si può vivere al 100% di teatro, almeno non all'inizio, trovo che comunque ci sono molte opportunità di arricchirsi a livello più di esperienza nel teatro e anche sviluppo creativo.
Restate lì, almeno per il momento.
Sì.
Vittorio?
Vittorio?
Sì, vabbè, quello sicuro, sì. E allora... Come ha detto Sofia, da grandi soddisfazioni, quindi sì.
E allora noi vi facciamo tanti auguri e ci risentiamo presto su vostre produzioni o magari anche per continuare a raccontarci di questo dinamismo anche della scena off londinese. Grazie Sofia Reggiani.
Grazie Barbara.
E grazie Vittorio Parri.
Grazie mille Barbara.
Per essere stati con noi e buon proseguimento con la vostra ricerca artistica e con le vostre produzioni.
When I take you out tonight with me, honey, here's the way it's gonna be. We will sit behind a team of snow-white horses in the slickest rig you ever see. Chicks and ducks, geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with a fringe on top, watch that fringe, see how it flutters when I drive them high-stepping strutters. Nosy pokes will peek through their shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains you can pull right down in case there is a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking, ain't no finer rig I'm a-thinking. You can keep your rig, give your thinking that I care to swap for that shiny little Surrey with a fringe on top. The sun is a-swimming on the rim of the hill, moon's taking a header, and just as I'm a-thinking and all the earth is still, a lark'll wake up in the meadow. Hush, little bird, my baby's a-sleeping. Maybe got a dream worth a-keeping. Go, you team, just keep a-creeping at a slow clip, clop. Don't you hurry with the Surrey with the fringe on the top. Don't you hurry with the Surrey with the fringe on top.
E abbiamo ascoltato il cantante statunitense Mel Torme, noto anche come The Velvet Fog, in questa The Surrey with the Fringe on the Top con l'orchestra di Marty Paich, una produzione del 1960. Un testo potente e lacerante che racconta in maniera esemplare il nostro presente. All'HAC di Lugano, martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, andrà in scena Come gli uccelli, il capolavoro del drammaturgo Wajdi Muawad. La regia è di Marco Lorenzi, la traduzione di Monica Capuani, che lo hanno reso premio UBU 2024 come miglior opera straniera. Ce lo presenta Valentina Grignoli.
Click Cultura. Ci sono testi che saranno sempre dannatamente attuali, crudelmente reali, universali, insomma. E ci sono tempi che non finiranno mai, prigionieri di una rincorsa all'infinito e un ripiegamento perpetuo su se stessi. Come gli uccelli, di Wajdi Muawad, è un testo che parla di guerra ed identità e mette in scena qualcosa di più. Come una guerra penetra nei legami, nelle famiglie e nei corpi, lavorandoli e logorandoli all'infinito. La storia inizia in modo apparentemente banale. Sembra prima una commedia, poi un dramma shakespeariano. In una biblioteca di New York si incontrano Eitan, giovane ebreo tedesco che studia genetica, e Wahida, americana di origine palestinese, che sta lavorando a una tesi su Leone l'Africano, un uomo rapito e ribattezzato, e su come questo abbia modificato la sua vita. I due studenti si innamorano rapidamente e perdutamente e sono pronti a sfidare la famiglia per rivendicare questo amore. Ingenui, ne è passata di acqua sotto i ponti da Romeo e Giulietta. Il vero problema non è più lo scontro tra famiglie e nemmeno quello tra culture, è qualcosa di più profondo. È lo scontro tra origini che pretendono di diventare destino e forgiare identità. Ma questa non può essere ridotta al sangue, alla religione o al passaporto, ci dice Muawad. È qualcosa di più profondo. I due protagonisti lo realizzeranno a loro spese, quando verranno divisi per sempre da una deflagrazione, tanto reale quanto simbolica, sul ponte che collega Israele e Giordania, l'Allenby Bridge. La realtà irrompe nelle loro vite e in quelle delle loro famiglie e nulla potrà mai più essere come prima. Come gli uccelli è una grande saga familiare che attraversa generazioni, paesi e lingue e come ogni saga che si rispetti ha i suoi segreti. La struttura è fatta di salti nel tempo, collisioni, ellissi strutturali, un'esplosione narrativa dalle diverse vite possibili che coesistono sulle stesse pagine, nelle stesse scene. Al centro c'è una domanda che l'autore si è posto molti anni fa. Cosa succede se la vita ti viene salvata grazie al cuore del tuo nemico? Nasce così l'idea dell'identità come qualcosa di instabile, di donato o rubato. In Come gli uccelli tutti cercano un posto in cui riconoscersi, un nome, un paese, una lingua, una storia. E quando non è possibile, l'identità vacilla. I personaggi crollano, non sanno più come stare al mondo, la loro terra si è sgretolata sotto i loro piedi. Muawad è nato in Libano nel 1968, sa di cosa parla quando scrive di identità e di appartenenza. Dalla Francia al Canada ha costruito un teatro che ruota intorno all'esilio e alla frattura. Tout des oiseaux, il titolo originale, è stato il primo spettacolo che ha scritto e prodotto come direttore artistico del Théâtre de la Colline di Parigi nel 2017, una scelta simbolica molto potente. Perché questo è un testo profondamente denso e sorprendente. E le frasi che la mia matita verde ha sottolineato sono tantissime. Tra queste ne scelgo tre. La prima, Eitan che si scontra con i genitori che si oppongono al suo amore per Wahida e fa valere i suoi studi in genetica come argomentazione politica. Ci siamo inventati questa parola, trasmissione. Diciamo memoria, bagaglio degli antenati e uccidiamo. Se i traumi insegnassero qualcosa nei geni che trasmettiamo ai nostri figli, credi che il nostro popolo, oggi, farebbe subire a un altro popolo l'oppressione che ha subito lui? E poi la seconda, Wahida, personaggio incredibile, evoluzione bellissima. Lei scopre che la sua identità sta proprio lì, in Palestina, dove è più pericoloso portarla. E dice, sono araba e nessuno mi aveva insegnato ad esserlo. Anzi, hanno fatto di tutto perché mi facesse schifo e io ho fatto di tutto per vomitarlo fuori di me. E poi la terza. È un personaggio minore, Eden, soldatessa israeliana. E le sue battute cadono come macigni a suggellare questo testo. Lei dice, non c'è riconciliazione possibile. Troppe terre rubate, bambini uccisi, autobus fatti esplodere, troppi stupri, troppi omicidi. Come dimenticare quello che fanno loro a noi e come dimenticare quello che facciamo noi a loro? contiamo i nostri morti senza contare i loro. E quando i loro morti sono più numerosi dei nostri, cantiamo vittoria ed esultiamo e torniamo in riva al nostro mare e loro in riva al loro. E allora è guerra, una guerra che durerà ancora 1000 anni.
Siamo così giunti alla fine di questa puntata di Charlove. Abbiamo parlato di Valqueiras, che sarà il prossimo 4 febbraio presso il Teatro Sociale di Bellinzona, del nuovo spettacolo di Gardi Utter, Gardi Zero. L'appuntamento è per il 6 febbraio all'AC di Lugano. E Come gli uccelli di Wajdi Muhammad, con la regia di Marco Lorenzi, ancora l'AC di Lugano, martedì e mercoledì prossimo. Da Barbara Camplani l'augurio di un'ottima domenica. Noi ci salutiamo con il sassofonista tedesco Mulo Francella.